Radio 24 Reportage. Europa o vera Europa? Così vicini, così lontani. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
Il 1° maggio scorso abbiamo festeggiato il 20° anniversario del più grande allargamento dell'Unione Europea, quando Bruxelles accolse di fatto nella famiglia ben 10 nuovi stati. Da allora l'Unione Europea è andata avanti, secondo alcuni quasi per inerzia, in un clima di relativa pace mondiale che di certo non ha favorito, non ha reso urgente la spinta riformista. I tempi ora sono davvero cambiati e quello che fino a poco tempo fa era solo un'audace fantasia, ovvero una politica comune di difesa, ora è diventata a quanto pare un'esigenza impellente. L'Unione Europea oggi si trova ad affrontare una situazione nuova, a dover in qualche modo addirittura ribaltare la propria scala delle priorità. Certo, forse non tutto il male viene per nuocere, forse è vero che i tempi che stiamo vivendo sono utili per ragionare su come ricompattarci, per fare quadrato, insomma, attorno a Bruxelles, all'immagine dell'Unione, ovviamente, e per riscoprire la nostra appartenenza alla grande famiglia europea. Questo naturalmente è una parte dell'approccio a quanto accade, infatti non tutti la pensano così. L'Ungheria di Viktor Orban, la Finlandia del partito nazionalista euroscettico dei veri finlandesi, le elezioni in Olanda con la vittoria dell'ultradestra di Geert Wilders. L'Unione Europea deve fare i conti con l'avanzata dirompente dei partiti di estrema destra che di certo non facilitano il lavoro. Ma come si spiega questa virata verso posizioni euroscettiche e populiste in molte parti d'Europa? Prova a rispondere a questa domanda Trine Köse, che è delegata dei giovani dell'Unione Europea in Estonia, ai microfoni dei nostri colleghi di Euronet Plus.
Se non ti sei mai interessato alla politica, se sei stato sempre molto scettico nei confronti del potere, e all'improvviso arriva qualcuno che ti promette qualcosa di molto bello o che magari si presenta come antipolitica, allora sarà molto facile attirare la tua attenzione. Ma come qualcuno ha detto una volta, quando un populista arriva al potere, ha già perso. Non lavora più per il popolo, ma fa parte di quello che considera il male. Questo fenomeno allontana le persone dalla politica.
Per Dominik Šeković, studioso di storia della Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Zagabria, c'è poi un fattore strettamente economico che induce le persone a fare scelte elettorali in Europa che a volte aumentano le distanze tra questi paesi e il centro. Sentite allora Šeković ai microfoni dei colleghi croati.
Glavni čimbenik koji utječe na političku koheziju unutar Europe je gospodarska situacija.
Il principale fattore che influenza la coesione politica in Europa è quello economico. Purtroppo la politica monetaria, le politiche di prestito e le misure adottate durante la pandemia non hanno esattamente stimolato la crescita economica in Europa. All'insoddisfazione dei popoli europei hanno contribuito in modo significativo anche le politiche migratorie degli ultimi anni. Purtroppo i populisti traggono vantaggio da questa situazione.
Ma quindi come dovrebbe comportarsi l'Unione Europea con degli interlocutori che a volte mettono in discussione la legittimità stessa delle istituzioni europee? E allora torniamo in Estonia con la voce di Trine Köse, la delegata dei giovani dell'Unione.
Ma arvan, et mingil määral on kindlasti väga oluline ikkagi ka see, et...
Penso che in una certa misura sia molto importante esercitare una pressione sugli stati e sui popoli mettendo in evidenza quanto vivere in democrazia sia bello e che il passaggio all'autoritarismo non offre quasi mai una vita migliore. È ovviamente importante educare le nuove generazioni al rispetto del diverso e alla pacifica convivenza con esso. Con questi paesi che hanno fatto queste scelte politiche, bisogna usare la diplomazia, e la strada della diplomazia non è sempre facile, soprattutto in una realtà così vasta e diversificata come l'Unione Europea. Si discute e si trova un punto di incontro, ma questo richiede spesso tanto tempo.
Trine dunque parla di diplomazia per appianare divergenze e trovare punti d'incontro. Per Luana, che ha 36 anni, invece il rispetto reciproco tra Unione Europea e Stati membri è essenziale affinché ci possa essere una vera unione. Ascoltate cosa ha detto ai nostri microfoni.
Secondo me dovrebbe cercare di andare incontro alle esigenze di tutti gli Stati membri per mettere proprio in pratica quello che secondo me è il significato di unione, cioè di un sistema di Stati appunto tutti sullo stesso piano, che si rispettano, che rispettano appunto le regole comuni, ma solo rispettando comunque le esigenze di ogni singolo Stato si può portare al rispetto delle regole comuni, del convivere in serenità con la libera circolazione. Solo in questo modo, ecco, secondo me si può garantire davvero un'Unione Europea.
Ma vi siete mai chiesti cosa può accadere se le distanze diventassero davvero incolmabili, se venissero messe in discussione i fondanti dell'Europa, che sono i pilastri della democrazia, se insomma il dialogo non bastasse più? Da una parte c'è lo strumento, ovviamente, lo strumento delle procedure di infrazione, sanzioni vere e proprie che vengono comminate agli Stati membri in caso di mancato rispetto di obblighi derivanti dai trattati, come il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'Italia è uno dei paesi che ha accumulato il maggior numero di infrazioni con relative sanzioni pecuniarie. Pensate che dal 2009 ad oggi ammontano ad oltre 1 miliardo di euro. Ma se anche le sanzioni dovessero rivelarsi inefficaci, uno Stato membro potrebbe addirittura essere espulso dall'Unione? La risposta è semplice: no, non è possibile. Come ci spiega Francisco Pereira Coutinho, esperto di diritto internazionale, professore all'Università Nova di Lisbona.
Não temos os mecanismos para expulsar um Estado membro da União Europeia quando esse Estado membro.
Non abbiamo i meccanismi per espellere dall'Unione Europea uno Stato membro che non rispetta i principi e i valori fondamentali dell'Unione. Gli Stati possono lasciare l'Unione Europea, come ha fatto il Regno Unito, con l'articolo 50, ma l'Unione Europea non ha il potere di espellere uno Stato che non rispetta i suoi principi e i suoi valori fondamentali. Nell'Unione Europea gli Stati condividono fondamentalmente la sovranità, ma perché ciò avvenga, si devono impegnare a rispettare una serie di principi comuni e di valori fondamentali. Questa omogeneità tra gli Stati è assolutamente fondamentale per il buon funzionamento dell'Unione Europea. Ora, il problema che abbiamo, soprattutto da quando Orbán è entrato in carica, che abbiamo anche in Polonia e in Slovacchia, è la mancanza di meccanismi per rispondere alle situazioni in cui si verifica un'erosione di questi principi e valori fondamentali.
A situazioni in cui c'è un'erosione dei principi e valori fondamentali.
Come abbiamo detto all'inizio di questo episodio, i tempi sono cambiati, con loro deve cambiare probabilmente l'Unione Europea. Ed ecco qui che riemerge il tema della riforma dei trattati. E rimaniamo su questo punto in Portogallo con il professor Francisco Pereira Coutinho.
Quello che discuteremo nel prossimo futuro sarà una modifica dei trattati. Probabilmente dovremo inserire in questi trattati dei meccanismi più efficaci
proprio per evitare questo tipo di derive illiberali e autoritarie, perché mettono a rischio l'esistenza stessa dell'Unione Europea. L'Unione Europea potrebbe smettere di funzionare se non apportiamo le modifiche ai trattati.
Di bloccare. E il problema è che non abbiamo meccanismi per impedire situazioni di derive autoritarie e temos que os criar.
Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping è tornato in Europa per la prima volta dai tempi della pre-pandemia. Xi Jinping è arrivato a Parigi, prima tappa di un viaggio che lo ha portato poi anche in Serbia e in Ungheria. Nonostante Macron abbia invitato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all'incontro che ha avuto con il leader cinese, alcuni analisti hanno interpretato questo viaggio come l'ennesima iniziativa autonoma del presidente francese. Ma quanto conviene percorrere strade parallele ma diverse rispetto a quelle di Bruxelles? A chi conviene un'Unione Europea disunita? Sentite cosa ci ha detto su questo punto Riccardo Borges de Castro, un analista ed esperto in affari europei ai microfoni dei colleghi portoghesi di Radio Renascença.
Todos os países da União Europeia, há uns que se acham que são grandes, não são comparados com aquilo que há no mundo.
Tra tutti i paesi dell'Unione Europea ce ne sono alcuni che pensano di essere grandi, ma non lo sono. Presi singolarmente, tutti i paesi dell'Unione Europea sono piccoli, quindi il costo della disunione è proprio quello di diventare completamente irrilevanti nel mondo. Quello che abbiamo capito oggi è che solo insieme, anche se non sempre in armonia, saremo in grado non solo di difendere i nostri valori e i nostri interessi, ma anche di svolgere un ruolo rilevante nel mondo. La disgregazione dell'Unione Europea avrebbe conseguenze catastrofiche per i 450 o 460 milioni che oggi vivono in questo spazio di libertà e democrazia, pur con tutte le sue difficoltà.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.